Buonasera a tutti, buonasera al pubblico, buonasera a tutti i consiglieri. Sono le 5, quindi diamo inizio a questa seconda seduta del Consiglio Comunale. Facciamo l'appello. Sartori Michele.
Presente.
Hackler Werner.
Presente.
Bertoldi Andrea.
Presente.
Peruzzi Moreno.
Presente.
Andreatta Paolo.
Presente.
Freisinger Laura.
Presente.
Piazza Rossella.
Presente.
Lancerin Maurizio.
Presente.
Martinelli Marco.
Presente.
Campestrin Silvana. Presente. Postal Lamberto.
Presente.
Libardi Remo Francesco.
Presente.
Hackler Tommaso.
Presente.
Filippi Efrem.
Presente.
Perina Emilio.
Presente.
Beretta Gianni.
Presente.
Dal Bianco Maurizio.
Presente.
Va bene. Allora passiamo al primo punto con la nomina degli scrutatori e se siete d'accordo io proporrei Efrem Filippi e Peruzzi Moreno. D'accordo? Contrari? Astenuti? Comunicazioni del sindaco, quindi passo la parola al sindaco per le sue comunicazioni.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti quanti. Ho una comunicazione che riguarda la surroga nel componente del Consiglio di Amministrazione dell'azienda San Valentino, cioè della casa di riposo di Levico Terme. Era in scadenza l'opportunità a parte del Comune di segnalare all'ufficio provinciale il nome per la designazione in sostituzione dell'amministratore De Carli della carica di consigliere della Casa di Riposo. Allora, ho provveduto stamattina alla comunicazione, erano pervenuti 5 candidature dell'Antonio Martina, Avancini Enrico Maria, Benedetti Arturo, Conci Maria Silvia e Avancini Sandra. Rammento che gli articoli 9 e 10 dello statuto della Casa di Riposo stabiliscono che il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri compreso il Presidente, di cui uno indicato dalle organizzazioni di volontariato locale, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata del Comune di Levico Terme. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e una presenza di entrambi i sessi all'interno, del Consiglio di Amministrazione, che la durata in carico del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni e che i consiglieri rimangono in carica per non più di 2 mandati consecutivi e che i consiglieri devono avere adeguata competenza e esperienza in una delle materie seguenti, che sono servizi sociali, servizi sanitari, amministrazione pubblica o gestione aziendale. Allora io ho ritenuto di indicare alla provincia di Trento il nome di Dell'Antonio Martina, in considerazione del duplice, diciamo, motivo di pari opportunità e di esperienza in campo di gestione aziendale, convinto che possa portare, come dire, un ottimo contributo alla casa di riposo.
Grazie. Passiamo allora al terzo punto, mozione su consigli comunali trasmessi in diretta via web, presentata dal consigliere Maurizio Dal Bianco del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Quindi do la parola al consigliere Dal Bianco per illustrare la mozione in oggetto.
Buonasera. Allora, il sottoscritto Dal Bianco Maurizio, in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle di Levico, è premesso che con la legge 7 giugno 2000 numero 150, disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni i sistemi audiovisivi e quelli telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale, incentivando di conseguenza l'utilizzo dei mezzi informatici per arrivare ad assicurare la diffusione di messaggi utili ai cittadini. Infatti l'articolo 2 della succitata legge così recita: le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrate e i sistemi telematici multimediali. Negli anni a seguire furono introdotti ulteriori strumenti legislativi al fine di regolare tale materia, in particolare il codice dell'amministrazione digitale definito con il decreto legislativo numero 82 del 7 marzo 2005 e successivamente integrato con il decreto legislativo 4 aprile del 2006 numero 159, che rappresenta una vera rivoluzione offrendo opportunità di partecipazione democratica e trasparenza senza precedenti. L'articolo 9 infatti recita: lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi. Evidenziato che il sindaco Michele Sartori ha più volte dichiarato, sia in campagna elettorale sia nelle interviste successivamente rilasciate ai mezzi di informazione, la propria volontà di favorire processi di partecipazione della cittadinanza all'azione di governo. Evidenziato altresì che uno dei punti del programma elettorale del Movimento 5 Stelle prevede espressamente la trasmissione in diretta via web delle sedute del Consiglio Comunale, considerato che le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale dell'amministrazione comunale, il controllo da parte del cittadino è un mezzo essenziale per incentivare i propri rappresentanti politici a rispettare la legalità e ad amministrare la res pubblica nell'interesse di tutta la comunità. Considerato che viviamo in un periodo di grande sfiducia nel mondo della politica in generale, tanto che un intervento che avvicini l'amministrazione alla cittadinanza potrebbe essere utile ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, la trasmissione in streaming del Consiglio Comunale rappresenta una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale informazione del cittadino. Molti cittadini, per problemi di salute, di lavoro, familiari, non possono partecipare direttamente a tali sedute. Già numerose amministrazioni locali hanno adottato la decisione di trasmettere via web il Consiglio Comunale, testimoniando che nulla osta al rispetto della privacy già garantita dalle norme vigenti, tanto che lo stesso garante della privacy si è espresso favorevolmente già nel 2002 in relazione alla pubblicazione in streaming dei consigli comunali con riferimento alle normative vigenti, decreto legislativo numero 267 del 2000. Verificato che tale operazione si è realizzata sfruttando tecnologie open source e l'attuale infrastruttura del comune è praticamente a costo zero, hardware già a disposizione, una comunissima, modestissima webcam ed una connessione ad internet già disponibile all'interno del municipio. La videoregistrazione, essendo realizzata al solo scopo documentativo e dovendo essere adattata ad una distribuzione via internet, quindi con requisiti qualitativi modesti, può essere effettuata da una postazione fissa, senza la necessità di un operatore specializzato ed utilizzando uno dei numerosi mezzi che la tecnologia mette ormai a disposizione. In tal modo si favoriscono i cittadini, soprattutto giovani, a poter entrare in contatto più facilmente con l'attività amministrativa. I comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno riscontrato un deciso incremento della partecipazione dei consiglieri alle sedute, ma, ciò che più conta, un sensibile incremento della partecipazione diretta dei cittadini alle attività dell'amministrazione comunale. L'eventuale successo dell'iniziativa potrebbe far lievitare il numero di accessi con benefici anche per le altre sezioni del sito web comunale. Trasmettere in streaming le sedute e consentire la loro archiviazione tramite un servizio on demand significa informare e trasmettere in tempo reale ai cittadini l'attività del Consiglio, rendendo al contempo facile e diretto l'accesso all'informazione e ai lavori di gestione della cosa pubblica, anche a chi per motivi fisici o di tempo è impossibilitato ad assistere di persona alle sedute. È sicuramente una scelta politica importante e al contempo innovativa. L'accesso alle assemblee elettive è un diritto del cittadino e gli amministratori hanno il dovere di rendere facilmente fruibili. Inoltre, dal punto di vista prettamente economico, è uno tra gli interventi meno costosi che un'amministrazione comunale possa porre in essere. Per chiarire ulteriormente l'esiguità delle risorse necessarie a realizzare tale operazione, elenco sommariamente le tecnologie richieste. Un computer, preferibilmente un notebook, sicuramente facilmente reperibile nella sede comunale, costo 0 euro. Un cavo Ethernet ed una connessione internet che il comune già dispone, costo 0 euro. Un software di videoregistrazione, ad esempio Adobe Flash Media Live Encoder, capace di catturare flusso audio e video, chiaramente open source, costo 0 euro. Un account alla piattaforma digitale Ustream che riceverebbe il flusso audio-video in l'ingresso e lo renderebbe disponibile online per il cittadino a casa, anche questo del tutto gratuito. L'apertura di un account su un servizio di video sharing come YouTube per permettere l'archiviazione delle riprese e la loro visione on demand, costo zero, l'integrazione di un link alle riprese sul sito del comune, ovvero una riga in linguaggio HTML che riporti il collegamento alla pagina web, costo 0 euro. Un cavo audio che colleghi la stazione mixer attualmente presente all'ingresso audio del PC. Un intervento di questo tipo non è fondamentale, scusate, ma migliora notevolmente la qualità audio percepita. Costo approssimativo euro 25. Uno o due webcam per la ripresa delle immagini, le più modiche costano meno di 40 euro, mentre se si considerano quelle di livello superiore possiamo preventivare una spesa di circa 50-60. In conclusione, si può tranquillamente affermare che qualora ve ne sia la volontà, l'attivazione di un simile servizio costerebbe alle casse comunali meno di 200 euro, cifra indubbiamente esigua se paragonata agli indubbi benefici per tutti quei cittadini interessati a conoscere e seguire con trasparenza l'attività politica amministrativa del nostro comune. Allora chiediamo che il Consiglio Comunale di Lebico Terme impegni il Sindaco e la Giunta a predisporre primo uno studio di fattibilità concernente l'impiego delle tecnologie informatiche webcam per permettere la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consigliari sul sito web del Comune di Lebico Terme. Due, ad avviare tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino tramite un servizio on demand. Tre, a rivedere contestualmente le spese attualmente sostenute per la direzione, la redazione, la stampa e la diffusione del periodico di informazione Lebico Notizie. Grazie.
Ringrazio il consigliere e apro la discussione su questo punto. Prego, do la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo discusso con la maggioranza della mozione presentata dal Movimento 5 Stelle e condividiamo intanto le motivazioni della presentazione della domanda, nel senso che l'articolo 9 citato, in cui lo Stato favorisce ogni forma dell'uso delle nuove tecnologie per promuovere maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, è assolutamente condivisibile. Noi siamo d'accordo con questa istanza. Confermo che anche da parte mia, come sindaco, ho più volte dichiarato la mia volontà di favorire processi di partecipazione e sicuramente anche ora sostengo questa posizione. Facciamo presente che la trasmissione in streaming sicuramente è una delle opzioni che sono sul campo, ci sono anche altre opzioni però che sono da esplorare e che probabilmente andrà analizzato il reale costo, perché l'analisi che ha fatto Maurizio Del Bianco, insomma, è così, da una prima occhiata che abbiamo dato con i tecnici nostri interni, servono degli approfondimenti perché poi ci sono tutta un'altra serie di elementi, ore uomo, costi, infrastrutture da modernare. Comunque questo non è la tematica da discutere oggi, perché la mozione che viene presentata sostanzialmente, appunto, è divisa in tre punti. Uno è la predisposizione di uno studio di fattibilità, la seconda è l'avvio delle azioni necessarie per garantire l'archiviazione sul sito web e la terza, appunto, riguarda la revisione delle spese per le Lebico Notizie. A questo riguardo io propongo di accogliere parzialmente la mozione, proponendo degli emendamenti che però vanno nel senso di accogliere la mozione, cioè noi vogliamo venire incontro, fare questa cosa, però volevo proporre per il punto 1 di aggiungere a predisporre uno studio di fattibilità concernente l'impiego delle tecnologie informatiche webcam per permettere la pubblica diffusione in diretta streaming delle sedute eccetera, o di altre soluzioni analoghe e che possano portare allo stesso risultato, e poi che uno studio che aggiungere alla frase che questo studio tenga conto dei costi benefici dell'operazione, che sicuramente ci saranno, ma che secondo me è importante appunto valutare poi nella scelta di una di queste modalità, su cui però siamo d'accordo di convergere per permettere una maggiore partecipazione. Il punto 2, fondamentalmente essendo legato al punto 1, andrebbe emendato più o meno nello stesso modo, cioè avviare tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio o delle altre registrazioni o delle altre soluzioni tecnologiche che possano essere adottate al termine dello studio di fattibilità. Mentre per quello riguarda il punto 3, noi non siamo d'accordo nel legarlo ai primi due punti, nel senso che il tema del nostro periodico di informazione Lebico Notizie, che è un periodico, fra resto, dove trova spazio tutto il Consiglio Comunale, riteniamo debba essere gestito in modo separato, cioè nel senso le risorse possono essere ricercate in altro modo, o comunque la discussione vada tenuta distinta, insomma, dalla mozione, che ha uno scopo, ripeto, condivisibile e che deve essere ragionata, diciamo, a parte.
E do la parola anche su questo argomento al consigliere Libardi.
Grazie Presidente. Niente, l'intervento del Sindaco ripercorre un pochino quello che era uscito anche nella conferenza dei capigruppo. Noi, come impegno parlevico, condividiamo quanto proposto dal Movimento 5 Stelle a questo proposito. Siamo convinti che a questo punto effettivamente valga la pena fare un lavoro fatto bene per avere poi l'archiviazione definitiva dei verbali dei consigli comunali sul sito proprio, insomma, così potendo anche eliminare la stenotipia, che di fatto rappresenta un costo che sostiene regolarmente l'amministrazione comunale. A quel punto credo che potrebbe essere fatto esclusivamente su richiesta. Chi ha una necessità di una trascrizione o per cose eccezionali viene fatta la trascrizione, ma tendenzialmente ritengo che si potrebbe avere il formato digitale del verbale. Quindi a medio tempore sarebbe un risparmio, anche se facciamo un intervento fatto meglio, spendendo sicuramente di più dei 200 euro prospettati a quel punto, però ritengo che l'amministrazione comunale un passo in avanti in questo senso qua lo possa fare. Rispetto al notiziario, anch'io ritengo, insomma, che sia una valutazione a parte, cioè non dico che non si possano rivedere i costi, però non sono convinto che siano collegate le due faccende. Quindi sostanzialmente comunque ci dichiariamo favorevoli alla mozione, anche con le proposte di emendamento che sostanzialmente appunto ripercorrono quello che erano stato prospettato anche dal nostro gruppo.
Grazie. Prego consigliere Lancerina.
Grazie Presidente. Beh, a nome del Partito Democratico, ça va sans dire, facciamo parte della maggioranza, quindi non possiamo che concordare con le parole del Sindaco e gli emendamenti del Sindaco. Mi permetto solamente di aggiungere che il punto 2, quando dice ad avviare tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese, è evidente che deve essere un'azione conseguenziale al fatto che nel punto 1 si dia una risposta positiva, cioè, come dire, ad avviare, qualora lo studio di fattibilità di cui al punto 1 dia esito positivo, tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune e via dicendo. Solamente un inciso alla mozione del consigliere Dal Bianco. Pur vero che a costo zero o quasi è molto completa, diciamo, la sua analisi su quelli che sono i costi, diciamo, i costi vivi, diciamo, di quello che servirebbe per rendere adatto il Consiglio a fare questo tipo di azione. Mi permetto solamente di sottolineare che ovviamente non abbiamo considerato il costo opportunità del capitale umano, che ovviamente c'è, perché qualcuno comunque deve operare, e quindi sostanzialmente anche per dare un valore a quello che chi poi deve operare all'interno del Comune, quantomeno per mettere a posto le telecamere e mettere a punto tutte le volte che il Consiglio lo richiede la strumentazione necessaria atta poi a trasmettere via web le immagini, ha un costo opportunità anche questo. Grazie.
Grazie consigliere Lancerina. Ha chiesto la parola sull'argomento anche il consigliere Beretta. Già, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Beh, io mi trovo, direi, al 99% d'accordo con quanto espresso da Maurizio Dal Bianco, come Movimento 5 Stelle, e non ho capito di lettera sul secondo punto le modifiche che c'erano da fare proposte dal Sindaco, forse mi sono un attimo distratto. Riguardo al punto 1, benissimo, i tempi, che non venga che aspettiamo 4-5 consigli prima di avere una risposta celere, concreta e fattibile. E i costi, giusto, però guardiamo la qualità, non solo audio, ma che ci sia anche il video, non ci sia magari dopo, siccome se ne ha parlato all'interno dei capigruppo, che magari si poteva pensare solamente a un discorso audio, non a un discorso video, però sappiamo benissimo che in qualsiasi riunione si vada, dopo un po' che si parla si perde la concentrazione, a volte magari anche vederle le persone ti fa mantenere quella concentrazione maggiore. Riguardo al capitale umano che parlava Maurizio, penso che sicuramente magari ci sarà da formare l'addetto che solitamente segue il consiglio, però se una ditta con una certa qualità mette 1/2 webcam che registra, penso che alla fine insomma il problema non ci sia, sicuramente a parte il montaggio che sarà nel costo, non penso del cantiere comunale ma di chi fornisce il servizio. E ultima cosa, come sarà vista l'ultima volta, c'è un costo abbastanza alto della trascrizione di tutti i vari testi, quindi capire se questa webcam piuttosto che l'altra dà una qualità, una garanzia perché si possa poi mettere agli atti come efficiente, insomma. Grazie. E scusate, ultima cosa, riguardo invece al libretto, anche qua invece mi trovo abbastanza ignorante perché non so i reali costi, quindi magari questo potrei tranquillamente vederla anche con dei tempi un po' più lunghi, un'eventuale commissione magari che capisca i reali costi e benefici di questa iniziativa.
E grazie consigliere Beretta. Ha chiesto la parola sull'argomento anche il consigliere Postal, prego.
Grazie Presidente. Sì, anche noi del gruppo Levico-Domani PAT siamo naturalmente in sintonia con quanto espresso dal Sindaco. Noi ci eravamo già espressi sul tema dell'informazione, in particolare ci eravamo un po' più appuntati su, come attenzione sulla diffusione più degli atti formali e dei documenti amministrativi che non dell'aspetto spettacolare, diciamo, della trasmissione in diretta di un consiglio comunale che forse anche sull'onda di quanto vediamo come è strutturato un consiglio comunale riteniamo forse sul lungo periodo magari noiosa, però sicuramente se questo può avvicinare qualcuno di più alla politica, ben venga anche la trasmissione web di un consiglio comunale. Sicuramente troviamo molto interessante il discorso di avere il documento audio della registrazione dell'atto di consiglio, questo indipendentemente che questo riesca a depauperare dagli atti di poi formali la trascrizione o meno, però sicuramente l'atto audio è un atto importante e è comodo averlo come atto formale, e, per cui siamo d'accordo su questo punto. Grazie.
E sull'argomento ha chiesto la parola anche il consigliere Andreatta, prego.
Sì, grazie Presidente. No, niente, per ribadire che anche noi come gruppo UPT siamo pienamente in sintonia con quanto dichiarato dal Sindaco. E ribadisco anch'io che il terzo punto insomma mi sembra un'argomentazione che è un po' slegata dai primi due punti, quindi ribadisco e confermo il pieno accordo con quanto dichiarato dal nostro sindaco. Grazie.
Grazie. Prego il sindaco che ha chiesto la parola.
No, era solo per specificare, giustamente Beretta ha fatto presente, probabilmente il punto 2 l'avevo esposto in modo un po' opaco, poi Lancerini l'aveva precisato, cioè nel senso che è un punto che consegue a quanto decidiamo al punto 1, tutto qua, quindi dallo studio di fattibilità uscirà un ragionamento e quindi il punto 2 avviare le azioni necessarie per quello che avremo deciso nel punto 1, tutto qua, mi ero espresso male prima.
E sempre sull'argomento aveva richiesto la parola il consigliere Beretta, prego.
Sì, scusate, non è un discorso di spettacolarità il fatto di volere o non volere la webcam, ma penso che in un futuro, a parte problemino oggi, metti che alle 5 e quindi magari qualcuno lavora e magari se lo vede con un po' con calma, però siccome mi è capitato di assistere ad altri consigli comunali nel passato e magari si trovano 2, 3, 4 persone che parlano e altre 20 e altre 15 che non parlano, sarebbe bello sapere se in quella sala consigliare erano presenti questo piuttosto che quello, se li vedo so se hanno alzato la mano o non l'hanno alzata, perché tante volte si vede all'unanimità, non all'unanimità, astenuto, e quindi magari vedere se il consigliere X piuttosto che Y è presente, non ha parlato perché non aveva voglia o perché in una legislazione non parla mai, è bello anche magari vederlo, perché tante volte si dà per scontato che siamo tutti presenti, invece non lo è, o magari sono usciti in quel punto e magari non so se dopo viene ritrascritto o deve dirlo in ogni volta. Grazie.
E grazie consigliere. Ha chiesto la parola il proponente, quindi prego consigliere Dal Bianco.
No, era per rispondere un po' a tutti. Cioè, le riprese in diretta stream dei consigli comunali non sono un'invenzione nostra, cioè lo stanno facendo anche a Trento, e io mi rendo conto del terzo punto che possa essere ripreso in un secondo momento. Però io penso che non ci siano grosse cose, a parte appunto questi emendamenti, e soprattutto il tempo. Cioè, il tempo non può, chiediamo che non passi più di un mese, per cui noi vorremmo presentare un emendamento anche all'articolo 2, in cui alla fine dell'articolo 2, dopo on demand, entro un mese dall'approvazione della presente mozione. Per cui se fosse possibile accorciare i tempi nel caso in cui non venga votata magari in maniera favorevole, se invece verrà votata favorevolmente, è ovvio che...
Consigliere Di Bardi, prego.
No, allora io direi che per arrivare un po' al dunque bisognerebbe formalizzare le proposte fatte dal sindaco, che tutto sommato mi sembra potessero essere accettabili, no? Perché erano degli emendamenti, erano dei chiarimenti più che altro, e soprattutto ampliavano la richiesta formulata, e quindi credo che sia sulla stessa lunghezza d'onda del proponente. Per cui se dopo magari il sindaco vuole specificare esattamente come correggerebbe il punto 1 e il punto 2, dopodiché sui tempi oggettivamente se devono fare l'analisi di fattibilità, ordinare la cosa così, io credo che almeno 90 giorni bisogna darli, perché fai l'analisi di fattibilità, ordina la webcam, chiama quello che viene a montarla, se dopo lo fanno in 60 meglio, ma penso che sia anche prendersi in giro, mettere un termine che sappiamo già che poi non viene rispettato, insomma. Per cui, conoscendo i tempi dell'ente pubblico, 30 giorni sono davvero pochi, insomma, ecco.
Allora, prima, innanzitutto, per poter emendare la mozione dobbiamo chiedere al consigliere Dal Bianco se lui è d'accordo ad elaborare appunto i tre punti della mozione secondo le indicazioni che sono emerse dalla discussione. Quindi adesso magari, se lei è d'accordo consigliere, andiamo a rivedere i due punti, perché il terzo era comunque una proposta di eliminarlo, e comunque prima di toccare appunto la mozione bisogna sentire se lei è disponibile, è d'accordo secondo quelle che erano le osservazioni formulate dal sindaco. Se vuole magari proviamo a riproporle.
Sì, forse sì.
Allora, grazie. Il primo punto, magari anche io chiedo la collaborazione con il sindaco che aveva formulato la proposta, diverrebbe: punto 1, a predisporre uno studio di fattibilità concernente l'impiego delle tecnologie informatiche webcam per permettere la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consigliari sul sito web del Comune di Levico Terme o di altre soluzioni analoghe.
Sì, o di altre soluzioni tecnologiche che possano portare al raggiungimento degli obiettivi espressi in premessa. Quindi sostanzialmente non limitare solo, già che facciamo uno studio di fattibilità, estendiamo. Poi se sarà la diretta streaming esattamente nei termini in cui la promossa Dal Bianco, bene, se si condividerà che ce ne sono di migliori o di più convenienti, altre. Questa era per non limitare la mozione a un unico fattispecie. Il secondo punto era...
ad avviare,
qualora dallo studio di fattibilità emerga l'opportunità di procedere, ad avviare tutte le azioni necessarie, mentre il punto 3 secondo me era da togliere, ma non nel senso di non discutere delle spese di redazione del giornalino, ma nel senso che è un argomento che andrà trattato in modo separato.
Allora, io posso essere anche d'accordo sul fatto di togliere il punto 3, cioè rivedere il punto 3 e riesaminarlo in un altro momento, e comunque le spese ci sono ed era stato analizzato proprio per vedere nel caso in cui ci fossero spese sul servizio web si potesse andare ad attingere, cercando di rimodulare la proposta dell'Evico Notizie per riuscire a contenere le spese e andare fuori a spese zero nell'eventualità ce ne fossero state altre. Ma nel caso in cui mi viene parlato di, al punto 1, di soluzioni analoghe, e io lo sto imparando entrando adesso in questi momenti in consiglio comunale, io potrei leggerlo come qualsiasi cosa. Soluzioni analoghe, per soluzioni analoghe io posso leggere qualsiasi cosa. C'è qualcuno che prende appunti e lo metto in linea, in web. Per cui non posso assolutamente accettare il fatto di questa mozione, perché è aperto a troppe possibilità, e siccome noi abbiamo fatto una proposta che è abbastanza specifica, abbastanza diretta, con connotati ben precisi, mi sembra quasi di stravolgere quello che io sto portando dalla gente che mi ha messo qua per portare questa notizia. Per cui, se io dico abbiamo fatto una mozione tale che la ripresa web sia con questi crismi e che sia una ripresa web, se mi viene scritto con di altre soluzioni analoghe diventa veramente molto discutibile. Che poi i tempi possano allungarsi anche su questo, sono abbastanza scettico sul fatto che occorrono 90 giorni per effettuare un controllo del genere. Poi ovviamente io sono appena arrivato, per cui non conosco le tempistiche, non conosco quello che può essere la realtà della cosa comunale, però una mozione di questo tipo, mentre il secondo punto, qualora andasse bene il primo, io posso accettarlo, ma di altre soluzioni analoghe vuol dire parlare di qualsiasi altra cosa, che sia anche un servizio di stenografia o quant'altro.
Scusa, ho pigiato. Il consigliere Lancerini ha chiesto la parola nuovamente, prego.
Sì, grazie Presidente. No, in merito ai tempi è evidente che se noi questo argomento qui lo facciamo passare attraverso le commissioni, che è l'unico strumento possibile per analizzare questo tipo di proposta, le commissioni le istituiremo il prossimo Consiglio Comunale, che se va bene sarà fra 3 settimane, un mese, quello che è, e quindi... nonostante i suoi scrolli di testa, mi dispiace, ma questa è la prassi, fare delle commissioni che poi si riuniscono e decidono. In quella commissione sono presenti anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle, probabilmente, quindi lei in prima persona, e avrà modo in quella commissione di discutere e di portare tutti quelli che sono gli elementi atti a poter portare la commissione a prendere quel tipo di decisione. E quindi, voglio dire, se le commissioni le istituiamo la prossima seduta del Consiglio Comunale e gli diamo almeno un mese di tempo alle commissioni per lavorare, se arriva ad agosto io mi contenterei di dire che il primo consiglio comunale, qualora adottassimo questa tecnologia, il primo consiglio comunale dell'autunno fosse previsto con questa tecnologia, mi chiamerei contento. In secondo luogo, e solamente una risposta al consigliere Beretta, in effetti oggi comunque non è vero che non si sa chi ha alzato la mano contro o a favore, perché nei verbali dei consigli, se lei va a leggere, c'è scritto votato contro il consigliere Tizio piuttosto che Caio piuttosto che Sempronio, e soprattutto c'è il verbale di tutta la seduta e si può sapere se uno ha parlato o se è venuto solamente a scaldare la sedia. Grazie.
Ricordo un po' anche le regole, magari sugli interventi. Un consigliere comunale può intervenire su un argomento al massimo 2 volte, quindi ecco, ricordo un po', visto che sono le prime volte, quelle che sono le norme del nostro regolamento. E quindi il consigliere Beretta, visto che siamo un po' all'inizio, le consento eventualmente, se vuole riprendere il suo ultimo intervento, prego.
Grazie, scusate, non voglio stare qui a fare polemica, l'unica mia cosa era per una diretta streaming, non penso, non so se è prevista anche un verbale scritto dove uno può vedere chi c'è o chi non c'è, se è una diretta, magari se è diretta audio, anche non so se è prevista solamente diretta audio, non so se è previsto anche un verbale a fianco per i... insomma, per poter vedere se uno c'era o non c'era, per questo, insomma, se audio lo sa magari all'inizio, non lo sa dopo chi c'era in realtà, o chi ha votato, chi ha parlato. Riguardo a quanto detto, posso già magari iniziare con la dichiarazione di voto, posso già parlare adesso, se vuole così faccio un intervento unico, non voglio farne 50, se vuole, o parlo dopo.
E come dichiarazione di voto anche sì, a conclusione.
Vuole,
adesso darei la parola alla consigliera Rossella, che Piazza, che ha chiesto.
Per dire che, posto che a mio avviso tutto ciò che in qualche modo tuteli il diritto di informativa dei cittadini deve essere approvato, a mio avviso. Intervengo altresì però per fare una precisazione circa le tempistiche relative all'approvazione di questa mozione, in quanto a mio avviso sarebbe opportuno una modifica dell'attuale regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, scusate, anche perché bisogna fare espresso riferimento, espressa menzione alla normativa in materia di tutela dei dati personali, perché così si disciplini in maniera precisa il funzionamento delle eventuali delle registrazioni o comunque dello streaming. Ecco, grazie.
No, non la ritira. Ecco, intervento il sindaco.
Sono fuori, anch'io fuori sì, numero di interventi, ma era solo per ribadire questo, no, al Movimento 5 Stelle. Cioè, l'ho detto, lo ripeto all'inizio, c'è la condivisione degli obiettivi. Quindi l'emendamento che abbiamo presentato non è per tendere trappole assolutamente, è una proposta propositiva per discutere e per seguire tutta la prassi necessaria a, condivido anche i ragionamenti già fatti anche da consiglieri di maggioranza e opposizione sul termine dei tempi per fare una cosa assolutamente buona, ma nella ottica di fare le cose bene e anche condividendo in più. Perciò io, siccome ci sono dopo anche, credo di capire, delle modalità di approvazione o di bocciatura, eccetera, invito a cogliere questo mio impegno anche personale e di accettare gli emendamenti non nel senso di una, come dire, delegittimazione della richiesta, ma proprio per favorire al massimo la massima velocità possibile nell'ambito di una corretta trattazione di argomenti che sono comunque pubblici e nella massima disponibilità chiaramente per arrivare a obiettivi che sono condivisi. Perciò io ti invito a ad accettare gli emendamenti per evitare che dopo si arrivi in una votazione contro, che sarebbe assurdo visto che credo tutti per il 90% delle casistiche siamo d'accordo.
E quindi anche qui magari ripeto un po' quello che prevede il regolamento. Quindi il regolamento prevede che la mozione che è presentata, come in questo caso, dal consigliere Del Bianco, se il consigliere accetta gli emendamenti, possa essere messa in votazione con gli emendamenti, altrimenti se non vengono accettati questi emendamenti verrà messa in votazione nella formulazione originale come è stata depositata dal consigliere Del Bianco. Quindi lo richiedo un'altra volta, proprio perché siamo un po' anche all'inizio di questo nostro percorso di consigliatura, perché prima lei, consigliere Del Bianco, ha detto che non è disponibile ad accettare questi emendamenti, glielo chiedo perché eventualmente chiudiamo la discussione e andiamo alla votazione.
No, non posso essere dello stesso parere, perché ribadisco, come ha detto il sindaco precedentemente, capisco che non siano trappole o che cosa, la disaffezione della gente dalla politica penso sia una conseguenza di queste cose. Allora io arrivo da cittadino e quando propongo una cosa di questo tipo, una mozione di questo tipo, chiedo che venga fatta una cosa, che venga approvata una situazione di questo tipo ben precisa, ma mi viene posto di mettere una riga che dice altre soluzioni analoghe, ribadisco che può essere interpretato come qualsiasi cosa e quindi faccio veramente fatica a dire a dire approviamo. Per cui mi trovo costretto a mentre potrei vedere il terzo punto potrei evitare di farlo analizzare, ma il primo punto è importante, insomma.
Adesso quindi, posso intervenire, prego.
Passione di voto a nome del gruppo Impegno per Levico preannuncio che saremo favorevoli in ogni caso alla mozione. Dico anche al consigliere Dal Bianco che così facendo rischia che gliela bocciano, perché noi la votiamo, però non penso che gliela votano. Propongo, se posso, nell'ambito della dichiarazione di voto, di poterci ritirare qualche minuto con i capigruppo e vedere se riusciamo a trovare una mozione condivisa da tutti, di modo che forse riusciamo a specificare bene quello che vuole Dal Bianco e allo stesso tempo diciamo a contemperare le diverse esigenze emerse. Comunque io preannuncio il voto favorevole.
E prima eventualmente di consentire questo piccolo incontro dei capigruppi, ha chiesto la parola anche il consigliere Postal, prego.
Grazie. Se però si passa alla riunione di capigruppo, sospendo.
Va bene, ecco, quindi acconsento questa breve interruzione, ecco, 4-5 minuti per cortesia, grazie. Nella saletta qui. No, c'è l'ufficio qui vicino.
Thank you. si va nel canale di...
Va bene.
Bene cosa?
Come che avevamo fatto una proposta, sistemato alcune paroline. Allora invito tutti i consiglieri a prendere posto e riprendiamo dopo questa breve interruzione. Quindi da questa breve interruzione di riunione con i capigruppi è emerso che con il consigliere Dal Bianco di emendare la mozione secondo un po' quanto è emerso prima con le dovute sistemazioni del testo, quindi io andrei a darvi la lettura del deliberato della mozione secondo quanto è emerso prima. Allora, il punto 1, a predisporre uno studio di fattibilità concernente l'impiego delle tecnologie informatiche webcam per permettere la pubblica diffusione in diretta streaming delle riprese delle sedute consiliari sul sito web del Comune di Levico o di altre soluzioni tecnologiche analoghe che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi esposti nella narrativa del presente atto. Punto 2. Ad avviare, secondo quanto emerso dallo studio di fattibilità di cui al punto precedente, tutte le azioni necessarie per garantire l'archiviazione delle riprese delle sedute del Consiglio sul sito web del Comune, offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo desiderino tramite un servizio on demand, entro 90 giorni dall'approvazione della presente mozione. Il terzo punto viene abrogato. Ecco, io metto ai voti questa proposta di mozione, quindi chiedo ai consiglieri favorevoli di alzare la mano, contrari, astenuti. Quindi questo punto 3 che è la mozione è approvato. Passiamo al punto quarto all'ordine del giorno, che è surroga del consigliere comunale Vettorazzi Roberto dimissionario. Qui anche, se consentite, sintetizzo quello che è la premessa di questa proposta di delibera. Nel precedente consiglio comunale il consigliere Roberto Vettorazzi ha presentato le proprie dimissioni, quindi oggi siamo a proporre la surroga. Il primo consigliere non eletto della lista avente il contrassegno Unione per il Trentino è il consigliere Guido Orsinger. Per quanto riguarda la questione delle incompatibilità e ineleggibilità, sono state esaminate e non vi sono problematiche, pertanto se siete d'accordo, invito qualcuno se ha da qualche elemento di discussione. Ecco, se siete concordi, quindi non ci sono motivi, andrei a leggere il deliberato. Punto 1, di surrogare il consigliere dimissionario Vettorazzi Roberto, eletto nella lista numero 8, avente il contrassegno Unione per il Trentino, con il neoconsigliere Orsinger Guido, nato a Borgo Valsugana il 24 gennaio 1954, che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo. 2. Di dare atto che nei confronti del consigliere Orsinger Guido non sussiste alcuna delle cause di non candidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione numero 1 del 2005, nonché dell'articolo 84 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con decreto del Presidente della Regione numero 3 del 2005, come modificati dalla legge regionale 1 del 2013. 3. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso ai sensi dell'articolo 82 del DPR 570/60 come sostituito dall'articolo 1 della legge 1147 del 66 e successive modifiche, impugnativa da parte di qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse davanti al Tribunale Civile di Trento. La impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato nella cancelleria entro 30 giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa quando sia necessaria, o ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 104 del 2010, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi candidato elettore del comune può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria del Tribunale medesimo entro il termine di giorni 30 dalla proclamazione degli eletti. Quindi metto a voto questo deliberato, quindi favorevoli, contrari, astenuti. Metto pure anche a votazione la immediata eseguibilità dell'atto, pertanto favorevoli, contrari, astenuti. Ecco, quindi voto. Sì, ecco, approvato questo punto, quindi invito il consigliere Guido Orsinger a prendere posizione. Passiamo al punto numero 5. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, componente imposta municipale propria, IMU, e tributo per i servizi indivisibili, TASI. Passo la parola al relatore, il sindaco.
Grazie. Allora, nell'esporre l'argomento, seguo il disposto di delibera. Ci sono una serie di premesse di carattere normativo che spiegano anche poi il motivo per cui oggi appunto siamo qui, abbiamo anche convocato il Consiglio Comunale, in particolare per rispettare dei termini che permettono una serie di vantaggi dal punto di vista dei contribuenti e anche di rispettare le scadenze previste per le normative che riguardano il bilancio comunale. Quindi in particolare, intanto la prima norma riguarda la composizione di un'imposta che è l'imposta unica comunale, la IUC, che sostanzialmente raduna tre tipi di imposta. L'IMU, chiamiamola la vecchia IMU, l'imposta municipale propria, un nuovo tributo che è il tributo per i servizi indivisibili, che si chiama TASI, e la tassa sui rifiuti, che viene definita TARI. Peraltro, i comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, a questi è consentito di applicare una tariffa avente natura corrispettiva al posto della TARI. Quindi nel nostro comune, come nella maggior parte o tutti, credo fossi i comuni trentini, all'interno dell'imposta unica comunale non c'è la TARI, perché la TARI viene poi applicata direttamente, nel nostro caso concessionario previsto, che è l'AMNU, sulla base di disciplinari diversi. L'IMU non cambia, converge nella IUC, la tariffa rifiuti appunto ha una natura di tipo corrispettivo e pertanto non necessita di aggiornamenti. I due motivi fondamentali per cui oggi siamo qui ad approvare questo tipo di normativa sono questi: che la legge provinciale 1 del 22 aprile 2014 ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina statale della TASI e dell'IMU, introducendo appunto l'articolo 21 bis nella legge provinciale 36 del 93. Quindi la normativa provinciale ha innovato la legge nazionale. Il secondo motivo è che l'articolo 27,8 della legge del 2001 dice che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Per noi entro il 31 di maggio, quindi entro il 31 di maggio è opportuno adottare questo nuovo regolamento che, come vedrete, mette in atto anche una serie di modifiche che vanno a vantaggio dei contribuenti, in particolare delle categorie produttive. C'è quindi l'opportunità di adottare in una fase di incertezza normativa anche per quello che riguarda poi le scadenze di pagamento di questi tributi il regolamento con il quale viene disciplinata la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la componente TASI negli aspetti essenziali e obbligatori, rinviando poi ad un quadro giuridico definito e stabile la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo. Quindi oggi noi sostanzialmente approviamo un complesso di normative riassunte in un regolamento che adottano fin da subito, permettono di adottare fin dal 1 gennaio retroattivamente una serie di vantaggi che la normativa provinciale propone rispetto alla normativa nazionale, e salvo poi eventualmente darci il tempo per discutere in futuro di ulteriori modifiche o proposte che possono andare a ottimizzare il quadro intero, ma potendo però adottare fin da subito questi tributi e quindi anche spedire ai contribuenti dei bollettini di pagamento che siano in linea con quanto è previsto dalla normativa provinciale, e dobbiamo farlo entro il 31 di maggio. Allora, il Comune determina con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446, la disciplina per l'applicazione della IUC, che concerne, per quello che riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di questi servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Quindi, istituendo questo nuovo tributo, il Comune deve dichiarare quali sono i servizi indivisibili che vengono coperti da questa imposizione fiscale. E dopo vedremo, c'è l'elenco dei servizi. Visto il comma 679 dell'articolo 1 della legge 147, secondo cui il Comune, con regolamento di cui l'articolo 52 può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni con un unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro l'uso limitato o esclusivo, locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuato ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, e visto appunto l'articolo 52 del decreto legislativo 446 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 della legge 147, secondo cui le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, dato atto, come dicevamo prima, che riusciamo anche ad adempiere alle norme che riguardano la scadenza del 31 maggio per il termine di approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, dato atto appunto che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, che era del 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio in sede di protocollo di finanza da dato 7 marzo, che l'adozione di questa delibera rientra nella competenza del Consiglio Comunale. Leggo quindi la proposta, il disposto di delibera che è il seguente. Quindi, scusa, mi fermo.
Sì. Esatto, grazie Sindaco di questa illustrazione. Adesso,
scusa, sì, volevo solo precisare che dopo, chiaramente, in delibera separata ci sono gli importi, le percentuali, eccetera, quindi questa è solo la prima parte di una delibera,
del
parte in realtà in due delibere.
Ecco, aprirei la discussione su questa prima parte di delibera, appunto la parte di regolamento. Allora do la parola al consigliere Di Bardi, Francesco.
Dunque, qui abbiamo le due punti, diciamo, che sostanzialmente poi sono uno il regolamento, l'altro sono le aliquote, però parliamo sostanzialmente della stessa questione. Il nostro gruppo rispetto a queste tasse aveva varie proposte che ovviamente non sono state prese in considerazione, vuoi per i tempi, ma vuoi anche perché comunque non erano state prese in considerazione nemmeno in precedenza. Riteniamo che ci siano varie questioni che vanno assolutamente affrontate da parte dell'amministrazione comunale. In primis c'è un decreto legge, il 102/2013, se non vado errato, che prevede espressamente la possibilità di esenzione, cioè di riportare a prima casa ad esempio gli immobili dati in comodato d'uso a familiari di primo grado, quindi ad esempio ai figli e così. Ci sono vari casi all'interno del nostro comune che non mi riguardano personalmente, a scanso di dubbi, comunque ci sono parecchie famiglie interessate. Credo che il contesto economico sia particolarmente difficile e qui si vede, insomma, dove un'amministrazione comunale è davvero vicina alle famiglie oppure no. Quindi la proposta di questo punto qua, e quindi conseguentemente anche quello seguente, non ci vede favorevoli. E crediamo che sarà approvata così come è, però speriamo, insomma, che quantomeno possa essere dato poi mandato a una commissione consigliare a breve, cioè in modo da avere entro l'approvazione del bilancio 2015 di previsione, di avere almeno la possibilità di analizzarla in una commissione consigliare per capire l'effettivo impatto economico delle varie proposte che ci sono sulle aliquote. Forse interverranno poi i miei colleghi anche su, per specificare i vari punti. C'era una proposta, ad esempio, anche interessante, che è stata applicata in altri comuni con l'IMU, perché la TASI non c'era, insomma, e anche rispetto ad esempio alle ristrutturazioni fatte in centro storico. Credo che sono tutta una serie di questioni interessanti che vanno approfondite, bisogna cercare di capire un pochino qual è l'impatto anche economico, ma credo che se crediamo di voler sostenere le famiglie, se crediamo che bisogna ristrutturare gli immobili in centro storico, se crediamo tutto bla bla bla, una serie di cose che si dicono sempre in campagna elettorale, credo che il Consiglio Comunale debba poi concretamente cercare di approfondire, capire, e probabilmente ci sono anche dei costi, per carità, sarà anche vero, ma forse riusciamo a recuperare le risorse da altre parti e invece le mettiamo lì, perché credo che possano avere un effetto concreto e utile per tutti i cittadini. Quindi noi non voteremo contrario, ma sicuramente ci asteniamo sia da questo punto che dal seguente.
Grazie consigliere Di Bardi. Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco.
Grazie presidente. Dopo aver fatto uscire dalla porta la tanto vituperata IMU, ecco che con la legge di stabilità del 2014, grazie ad un abile gioco di prestigio, il governo nazionale la fa rientrare dalla finestra con il rinnovato nome di IUC, ovvero imposta unica comunale, che di unica solo il nome perché, come ha spiegato il sindaco, è composta da tre distinte tasse: IMU, TASI, IMU sugli immobili, TASI sui servizi indivisibili, che graverà anche sui proprietari di prima casa e sui locatari, e la TARI, che verrà stabilita e fatta applicare dal concessionario dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, vabbè, con l'AMNU, eccetera, eccetera. L'oggetto della tassazione, infatti, è rimasto sostanzialmente lo stesso della vecchia ICI e poi IMU, almeno per le prime due componenti, con buona pace dei poveri proprietari di prima casa, che avranno l'onere di rimborsare a piedi lista con la nuova TASI tutte le spese che l'amministrazione comunale metterà a bilancio ogni anno. Così facendo, anziché procedere prima sul versante del controllo e della doverosa revisione delle spese, come farebbe un qualunque padre di famiglia, il governo nazionale, parliamo di governo nazionale, ha viceversa deciso di alzare le entrate attraverso la tassazione. Tutto ciò sbandierando il famoso principio di non far venir meno i servizi ai cittadini. Un Kurzschluss, chiamiamolo così, un cortocircuito, come direbbero i tedeschi, che rischierà di determinare un continuo ed ingiusto innalzamento delle imposte a carico delle famiglie, già provate, e lo sappiamo, dal grave momento di crisi. Ci troviamo in presenza di un equivoco di fondo, basato peraltro su un principio di diritto tributario che esclude i contribuenti dalle decisioni riguardanti la determinazione dei tributi, nel mondo antico connotato tipico della schiavitù. Tutto ciò con lo scopo di adempiere ad un dovere civico di solidarietà, cioè quello di concorrere tutti alle spese pubbliche, ognuno sulla base della propria capacità contributiva. Questo principio, in linea puramente teorica, sarebbe senz'altro corretto, ma la pratica ci ha purtroppo insegnato come venga spesso distorto a vantaggio del partito della spesa pubblica. Come del resto tutti sappiamo, ai comuni è imposto per legge il pareggio di bilancio, che significa equilibrio perfetto fra entrate e uscite. Perciò, se spendo un certo ammontare, avrò bisogno di entrate sufficienti per far fronte a tale ammontare. Vale a dire, se prevedo di spendere di più, avrò a disposizione la leva dell'innalzamento delle tasse, che mi permetterà di coprire i costi. Al cittadino sarà invece riservato soltanto l'onere di coprire le spese della propria amministrazione. Come dato a vedere con questo regolamento, la nuova imposizione fiscale colpirà i contribuenti senza una precisa correlazione con le spese, dimostrandosi di fatto una nuova imposta sul patrimonio immobiliare. Insomma, un pasticcio tipico del legislatore italiano che vorrebbe anzi farci credere che questa nuova imposta sia stata realizzata per un maggior senso di equità fiscale grazie all'introduzione in determinati casi di tutta una serie di esenzioni e detrazioni. Un pasticcio anche nella determinazione dei tempi di approvazione del regolamento della IUC e delle conseguenziali aliquote, tanto che la fretta, determinata dalla necessità di approvare i due provvedimenti entro la giornata odierna, a parere del sottoscritto, non consente alcun margine né per informare correttamente la cittadinanza, né tantomeno per porre in discussione eventuali emendamenti sostenuti dalla necessaria copertura finanziaria. I tempi sono veramente ristretti, però insomma. Lo stesso regolamento del resto è stato messo nella mia disponibilità di consigliere da soli 3 giorni, tempo oggettivamente insufficiente per un cittadino come gli altri per approfondire una tematica così rilevante soprattutto per le tasche dei cittadini. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola sull'argomento anche il consigliere Beretta Gianni. Prego.
Grazie Presidente. E volevo parlare con il signor sindaco quanto relatore. Capisco i tempi stretti, purtroppo ereditati da una precedente amministrazione, probabilmente i lavori proposti anche dal consigliere Libardi bisognava pensarli nella precedente amministrazione. Io sono un po' dubbioso se votare favorevole o contrario. Se c'è un impegno formale da parte del sindaco di dare incarico a una delle future commissioni che venga elaborata una seria copertura con alcuni sgravi per persone che ne hanno sicuramente un grosso bisogno, io potrei votare tranquillamente anche favorevole, anche perché secondo me non è probabilmente colpa di questa amministrazione ma colpa della precedente, che doveva sicuramente fare uno studio più approfondito e non trovarci venerdì pomeriggio la convocazione del Consiglio, lunedì le carte e oggi dover approvare una cosa così importante, soprattutto in questo momento poi di crisi, qualsiasi fardello sia piccolo o grande la gente non lo sopporta più. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola anche il consigliere Hackler Tommaso. Prego.
Grazie Presidente. Sì, mi permettano una chiosa per quanto ha detto il consigliere Gianni Beretta. Peraltro il nostro gruppo Impegno per Levico in giunta aveva proposto più volte la proposta dell'esenzione per quanto riguarda i figli o comunque i parenti di primo grado rispetto al genitore che dava in uso gratuito l'abitazione prima casa, insomma, una cosa che non era poi stata accettata, insomma. Ecco, per noi, come diceva anche il nostro capogruppo Remo Libardi, è imprescindibile il fatto di cominciare a diminuire le imposte soprattutto per queste situazioni che sono sbagliate, cioè che de jure è una seconda casa, ma di fatto in sostanza è una prima casa, per cui chiediamo, come hanno fatto anche altri comuni trentini, di assimilare le seconde case di questo tipo alla prima casa. Ma una cosa che ci preme anche dire pubblicamente è che oggi le imprese turistiche, mi riferisco agli alberghi ma anche ai campeggi, stanno pagando un tributo altissimo in materia di IMU, no? Perché si sono trovate a pagare, magari imprese turistiche che pagavano circa 10.000 euro di ICI, oggi si trovano a dover pagare 20 o anche 30.000 euro e quindi questo è un grosso problema. Quindi si potrebbe magari fare la proposta in futuro, e noi la faremo scritta credo a breve, di scontare una parte di IMU per le imprese turistiche che facciano determinati lavori, scontarla su più anni, così come vorremmo farlo anche per le seconde case del centro storico oggetto di ristrutturazioni oppure che vengono affittate, perché ad esempio il Comune di Trento prevede delle aliquote IMU ex ICI, anche quando c'era l'ICI, oggi anche con l'IMU, prevedono delle aliquote ridotte per chi affitta l'appartamento in centro storico, e questo aiuta a far girare un po' il mercato degli affitti, aiuta l'emersione quindi dell'affitto in nero e aiuta quindi anche poi l'utilizzo del centro storico, no? Quindi aiuta a ripopolare il centro storico. Per noi questo è abbastanza importante, devo dire. Centro storico che va risolta anche quel problema che abbiamo visto sui giornali, che mi pare che già il sindaco e l'assessore competente si stiano attrezzando, dei 16 euro di marca da bollo per fare il permesso ZTL. Insomma, chiaro che non sono cifre importanti, però è l'ennesimo balzello di uno Stato, quello italiano, che è sempre più bizantino, e qui mi trovo d'accordo con Dal Bianco, nell'applicazione di tributi e nei formalismi, ripeto, bizantini. Ecco, noi faremo così per quanto riguarda il nostro mandato di opposizione. Io credo che, come ne abbiamo parlato all'interno del nostro gruppo, di volta in volta, qualora ci sarà un consiglio comunale, faremo un ordine del giorno per proporre i nostri punti che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale di comunità. Di volta in volta proporremo un punto diverso, quindi faremo un'opposizione assolutamente costruttiva e dando consigli, insomma, a questa maggioranza. Grazie
consigliere Hackler. Ha chiesto la parola anche il consigliere Perina, prego.
No, niente, concordo pienamente con quanto ha detto Tommaso e Remo, e volevo solo fare una precisazione, in quanto sulla base della delibera della giunta comunale del 28 del 3 del 2012, appunto, nell'articolo 6 si parla delle agevolazioni, che per ora è usufruite soltanto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di, appunto, ricovero permanente, mentre, appunto, come parlavamo prima, c'è la possibilità col decreto legislativo 102/2013, che appunto decorre da luglio del 2013, che i comuni hanno la capacità di variare l'aliquota IMU del 3 per 1000, quindi non è una grossa variazione, comunque un contributo abbastanza efficace. Possono equiparare l'abitazione principale, le case o le relative pertinenze connesse in comitato ad uso ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi in questo caso genitori e figli, che lo utilizzano come abitazione principale. Naturalmente poi restano escluse naturalmente da questa prima casa tutte quelle abitazioni cosiddette di lusso, che sono delle categorie A1A, A8 e A9. Naturalmente poi bisognerà anche studiare attraverso una commissione l'applicabilità di questa legge, che non vada a incidere in maniera pesante sul bilancio, e vedere quanti poi possono usufruire di questa legge. E successivamente anche magari studiare delle modalità di applicazione in modo tale che veramente le persone che usufruiscono di questa agevolazione risiedano poi in quella casa, onde evitare, come può essere successo in altri comuni, che ci siano residenze in malghe o residenze in zone, insomma, per non evitare di pagare seconde case. Grazie.
Grazie consigliere. Ha chiesto la parola anche il consigliere Postal, prego.
Grazie. La responsabilità di questo tipo di imposta credo che, anzi sono convinto che non cada in nessun modo sulle spalle di qualsiasi amministrazione comunale. Vedo la data dell'ultima modifica, 22 aprile, ogni settimana si susseguiva una modifica, per cui credo che più che altro su queste tasse l'amministrazione abbia più imbarazzo che colpe, per cui direi che assolvo qualsiasi amministrazione attuale e passata. Detto questo, volevo semplicemente dire che noi avevamo già detto, testo proprio cito, sempre collegato al problema abitativo, andrà sostenuto chi con sacrifici economici e privazioni è riuscito a realizzare un alloggio da destinare ai figli, o al contrario, i figli più fortunati che riescono a dare in uso un alloggio ai genitori. Si ritiene che questi casi non debbano essere penalizzati con un'imposta pari a una seconda casa inutilizzata o affittata a terzi, ma vada applicata un'imposta ridotta. Ecco, questa era una posizione tenuta in considerazione del fatto che gli alloggi che rimangono all'interno dei nuclei familiari sono alloggi normalmente con un livello di manutenzione e di interventi superiore agli alloggi destinati al puro mercato, non dico immobiliare, ma al puro mercato degli affitti.
dove normalmente i livelli di finitura sono piuttosto, lasciano piuttosto desiderare. Questo cosa voleva dire? Che questo riconoscimento delle ricadute economiche sulla ristrutturazione di questi alloggi in qualche modo andava differenziato rispetto a chi gli alloggi li teneva gli sfitti o gli alloggi li teneva in condizioni precarie. Ecco, questo era un segnale minimo che comportava su una simulazione fatta, diciamo, una minore entrata su questo settore di circa 25.000 euro, forse anche meno, visto che le rendite catastali di immobili del centro storico sono piuttosto basse. Ecco, noi ci rendiamo conto e prendiamo atto che in questa fase va senz'altro approvata e approveremo questi regolamenti, però presteremo attenzione che venga effettivamente fatto uno studio su tutte le casistiche di percentuali applicate su queste leggi. Leggi che tra resto vorrei dire, quando l'IMU era stata introdotta e era ormai consolidata e collaudata, qualcuno ha fatto finta di toglierla, e per cui la responsabilità di questa confusione forse è meglio che se la veda chi ha fatto questo disastro mettendo e togliendo questa tassa. Forse era meglio lasciarla e così si aveva uno storico un po' più decente di queste variazioni. Per cui presteremo attenzione che venga applicata in modo piuttosto progressivo e prevedendo anche queste formule di detrazione dove sia il caso. Ad esempio, ci sono delle forme sicuramente di elusione o delle forme non quantificate di possibilità di utilizzo di alloggi che in qualche modo andranno in modo migliore normato, oppure andrà controllato di più l'utilizzo reale di alcuni alloggi, perché sdoppiamenti di nuclei familiari fittizi con questo nuovo regolamento sembra non si possano più fare. Cioè, penso che delle modifiche questo regolamento introdurranno. Volevo precisare sul discorso del consigliere Tommaso Acker che l'unico punto che prevede una riduzione, lui citava di prevederlo come nuovo regolamento, è quello delle ristrutturazioni. Attualmente chi ristruttura può accedere alla detrazione dell'IMU in quanto non si considera la rendita catastale ma il valore reale per cui sugli edifici soggetti a ristrutturazione nel momento della ristrutturazione, logicamente no, nel periodo di ristrutturazione, dopo è logico che
un numero di anni l'aliquota IMU,
ah vabbè, era come la vecchia Vanoni, prolungare per anni, sì. Ecco, grazie, comunque sarà un voto favorevole.
Ha chiesto la parola sull'argomento anche il consigliere Werner Ackler, prego.
Niente, grazie, era un attimo per un po' di sentire con quello che ha appunto chiamato in causa prima il consigliere Beretta, il quale vedeva diciamo una sorta diciamo di lentezza nell'operare della passata amministrazione in merito a questo argomento. Vorrei ricordare che appunto la legge provinciale alla quale facciamo riferimento appunto quest'oggi per applicare appunto le esenzioni fa capo ad una data dell'aprile 2014, quando il Consiglio Comunale ormai era già non più legittimato a deliberare, quindi diciamo che la sua osservazione è abbastanza inopportuna, ma null'altro sostanzialmente. E per quanto riguarda anche l'osservazione apportata dal consigliere Tommaso Ackler in merito ai compendi alberghieri, per quanto nobile nell'animo, comunque lei sa benissimo come l'IMU degli alberghi non vada assolutamente a ricadere nelle casse del Consiglio Comunale, bensì in quelle statali. Ovviamente noi abbiamo al massimo quel 0,23 per mille che non ci permette assolutamente di agevolare o di capire effettivamente se ci sono margini di manovra. Comunque ovviamente quello che si auspica effettivamente è l'attivazione della commissione appunto permanente, che effettivamente possa entrare in merito per capire effettivamente i margini di manovra, perché vorrei sottolineare come al di là effettivamente di quelle che sono gli slogan che nobilitano sicuramente chi li pronuncia, ma effettivamente anche una corretta analisi economica che permetta al comune di emanare dei provvedimenti seri e soprattutto volti effettivamente al miglioramento aumento, diciamo, delle condizioni del nostro cittadino sia effettivamente il fine, lo scopo ultimo di tutto il Consiglio Comunale. Ecco. E, niente, dopodiché avevo trovato interessante anche diciamo, l'inciso fatto dal consigliere Perina, dove appunto chiamava in causa gli abitanti delle Malghe. Vorrei ricordare che le Malghe sono patrimonio del comune, quindi abitanti delle Malghe penso non ce ne sia, insomma. Ah, ho capito, Malghe, mi scuso allora, ecco, grazie.
Grazie consigliere Hackler. Ha chiesto la parola anche la vice sindaco Freisinger, prego.
Grazie presidente. Beh, sicuramente dobbiamo partire da una normativa che è molto complessa, è stata portata alla nostra attenzione recentemente, tant'è che ci troviamo in questo Consiglio Comunale in maniera urgente a deliberare, perché abbiamo una scadenza, altrimenti non possiamo adempiere al pagamento della prima rata di questa imposta. È evidente che credo sia interesse della nostra amministrazione comunale di favorire i propri cittadini per quanto possibile, ovviamente tenendo anche in debito conto quali sono le nostre problematiche di bilancio, e quindi non possiamo, penso, e poi il sindaco probabilmente interloquirà su questo, non è che possiamo promettere grandi cose, ma sicuramente un occhio di attenzione la daremo, a rivedere magari in seconda battuta quello che si può fare. Offro comunque un contributo alla discussione dicendo che anche il comune di Borgo, comune a noi vicino, nell'informativa che sta mandando ai cittadini in questo momento, in grassetto dice: non sono previste agevolazioni per gli immobili dati in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterali, e addirittura per gli immobili i soggetti residenti all'estero iscritti all'AIRE. Quindi probabilmente questa della seconda casa data in linea retta ai parenti, addirittura anche ai cittadini, è sicuramente un problema, però forse le amministrazioni sono prudenti su questo punto. È evidente che dobbiamo verificare di che cosa stiamo parlando, perché se non riusciamo a verificarlo diventa un po' difficile poi prendere delle decisioni corrette. Ricordo comunque che l'imposta, diciamo, sugli immobili in generale, quindi la tassazione degli immobili, sarà un'imposta sempre più presente all'interno delle nostre discussioni, perché purtroppo è un qualcosa che l'amministrazione anche a livello nazionale può, come dire, mettere in campo senza grossi impegni. Vi ricordo che ci sarà anche una revisione delle aliquote catastali, e questo naturalmente per fare un'ulteriore base di calcolo, per cui sicuramente la nostra amministrazione ci vedrà impegnati anche pro futuro per capire come eventualmente potremo tarare la situazione. Attenzione, all'interno comunque di un dispositivo a livello provinciale che poi impegnerà anche le amministrazioni comunali singole. Ricordo comunque che per le case in ristrutturazione, oltre alla problematica IMU, c'è anche un'esenzione ai fini IRPEF, e quindi insomma non è che sono proprio così bombardate nel momento in cui fanno le ristrutturazioni, e che per l'emersione, per facilitare l'emersione dell'evasione all'interno della problematica dei canoni di locazione in nero, c'è anche una cedolare secca che ha fatto anche un po' un flop a livello nazionale, quindi vuol dire lì direi che non ci addentriamo in quelle situazioni. Per quanto riguarda la ZTL, ecco, qui sicuramente la nostra amministrazione dovrà rivedere la situazione. Ricordo che è una delibera di marzo, e quindi onestamente insomma ce la siamo trovati un po' fra capo e collo. Forse si poteva pensare anche un po' meglio all'inizio, insomma, come avrebbe impattato questo nuovo adempimento amministrativo sui nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Freisinger. Ha chiesto la parola sull'argomento anche il consigliere Lancerin, prego.
Grazie presidente. Volevo rassicurare, ma non voglio mettere in bocca al sindaco parole che probabilmente dirà lui stesso dopo, che abbiamo dibattuto a lungo in una riunione di maggioranza in preparazione di questo consiglio, dove avevamo portato in effetti una discussione sul tavolo sul tema di dare degli incentivi alle prime case date ai figli, una riduzione, come parlava prima il capogruppo Lamberto Postal. Posso tranquillizzarvi dicendo che il sindaco ha capito il problema, ha chiesto prudenza perché effettivamente le casse del comune richiedono in questo momento prudenza, ma si è sicuramente detto che ci sarà un'attenzione e che effettivamente, essendo poi queste tasse pagate in due rate, una entro il 16 giugno e una entro il 16 dicembre, nulla vieta, qualora ci trovassimo nella possibilità di trovare come dire, una piena compatibilità con quello che è i risparmi che il Comune, i patti di stabilità che il Comune deve comunque assolvere, ci penserà e proporrà una soluzione, ovviamente probabilmente anche passando attraverso una commissione competente. Volevo infine rassicurare il consigliere Dal Bianco in merito, diciamo, al, come dire, al teorema che si potrebbe evincere dal suo intervento precedente. Un teorema che sembrerebbe dire che il comune può spendere quello che vuole, tanto poi, dovendo fare un pareggio di bilancio, può mettere tasse, gabelle e mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Le assicuro che per fortuna o purtroppo non è così, nel senso che comunque c'è un patto di stabilità secondo il quale ogni amministrazione comunale deve risparmiare, ha un obiettivo di risparmio dato dalla provincia rispetto a quelli che sono i costi del bilancio precedente, e in più la spending review, come vedremo nell'ultimo provvedimento portato all'attenzione del Consiglio Comunale questa sera, evidenzia che effettivamente l'attenzione alla riduzione dei costi e alla riduzione della spesa pubblica è ben nella testa del legislatore e, ahimè, sulle spalle dell'amministrazione comunale e quindi anche del Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Lancerina. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta. Prego.
Grazie. E capisco benissimo che, non mi ricordo più chi sia stato sinceramente a dirlo, le tasse non siano state create da questo Consiglio Comunale, ma siano purtroppo arrivate da Roma, e lì la tasse dobbiamo trovare il sistema di adeguarle nel migliore modo possibile per la nostra comunità. D'altra parte, devo dire che lunedì nella conferenza dei capigruppo erano state buttate lì alcune proposte e ci siamo trovati il segretario in difficoltà sul dire quanto circa potevano influire sul nostro bilancio, qualche consigliere di maggioranza che diceva altri dati, e dico probabilmente se nella passata legislatura si potevano iniziare a fare dei ragionamenti, magari anche in fretta e furia qualcosina, qualche piccolo accorgimento, un piccolissimo segnale verso una particolare attenzione si poteva fare. E ripeto, capisco il sindaco in particolare, siamo qua da un mese e mezzo, bisogna fare le corse, le tasse purtroppo bisogna pagarle, dico purtroppo perché tutti non vorrebbero farle, ma c'è bisogno, e c'è bisogno per far andare avanti la nostra macchina comunale con tutte le cose che poi servono e che poi tutti vogliamo. E, devo dire anche, è vero che il 7,60 va allo Stato, ma il 0,23 rimane qua nelle nostre casse comunali, magari quel 0,23 comunque vediamo se viene raccolto dall'imprenditoria piuttosto dal privato, ma che venga reinvestito anche per un rilancio economico. E come ha detto prima Remo, in tutti i vari nostri dibattiti prima da vari candidati sindaci, insomma, abbiamo sempre detto di una particolare attenzione alle famiglie e meno ambienti, quindi spero, mi auguro un impegno forte da parte del sindaco nel fatto che per il 2015 ci sia un impegno generale per tutte le categorie e le famiglie di Levico. Grazie.
Grazie consigliere Beretta. Ha chiesto la parola il consigliere Tommaso Acler. Prego.
Sì, brevissimamente, era soltanto per precisare quanto forse non ho spiegato bene prima. Allora, non era tanto la diminuzione dell'aliquota IMU seconda casa durante i lavori di ristrutturazione, era per prevedere per un certo numero di anni una diminuzione delle aliquote su seconda casa che è oggetto di ristrutturazione, questo per incentivare la ristrutturazione stessa. Io parlo soprattutto all'interno del centro storico, proprio perché i tributi, come sapete forse meglio di me, hanno anche un'efficacia orientativa, cioè si guarda di modulare modulare il tributo in un certo modo per tendere a uno scopo che è riconosciuto da tutti, che è tutelato dalla legge e dall'ordinamento. Mi riferisco in particolare al rilancio e alla ristrutturazione del centro storico, che altrimenti senza un adeguato incentivo probabilmente resta tale com'è e anzi peggiora nel tempo. Ecco, per quanto riguarda invece l'equiparazione della seconda casa data in usufrutto, data in comodato gratuito, pardon, ai parenti, il comune, ai parenti di primo grado, grazie, il comune di Pergine l'ha fatto. Dove l'ISE però, nei casi in cui dove l'ISE o l'ICEF è minore di 15.000 euro. Ecco, noi chiediamo alla Giunta, compatibilmente con la situazione di bilancio, che ci sia di più rispetto al passato un maggiore coraggio anche nel rimodulare appunto le aliquote IMU a vantaggio dei cittadini. Ecco, questo era quanto volevo dire. Grazie.
Grazie consigliere Hackler e do la parola al sindaco.
Bene, ringrazio tutti i consiglieri per la richiesta dei contributi e del dibattito che c'è stato su un tema che peraltro era anche previsto che chiaramente avrebbe suscitato una serie di proposte, di ipotesi, eccetera. Io ho sentito almeno 5-6 proposte di modifica, di integrazione con varie motivazioni, a volte lontane, a volte addirittura un po' dal punto di vista politico un po' contraddittorio, ma com'è normale? Allora noi cos'è che dovremmo fare? Non potremo accoglierle tutte queste modifiche, no? Dovremmo fare delle scelte, no? Dovremmo cercare di mettere un ordine di priorità e in un quadro non di prudenza ma vorrei dire di chiarezza finanziaria dovremmo cercare di lavorare. Quindi da parte mia ribadisco a Beretta, che me l'aveva chiesto specificatamente, l'impegno chiaramente a portare in discussione in modo ampio una serie di proposte che andranno poi chiaramente, ognuno presenterà secondo i propri istanze, secondo i propri programmi eccetera, ogni gruppo, ma è auspicabile che sia così. Ma allora perché oggi siamo venuti coi tempi così ristretti oggi qua? Ci sono due motivi molto importanti del perché comunque oggi abbiamo convocato anche in tempi molto ravvicinati un consiglio comunale per approvare un regolamento che però dà due vantaggi sostanziali. Il primo è che ci permette di adottare la legge provinciale che porta fin da subito, fin dal 1 gennaio, e possiamo spedire i bollettini già a casa ai nostri cittadini, una serie di vantaggi. Ad esempio le esenzioni per tutte le attività di tipo produttivo, aliquote più piccole, perché cosa sarebbe accaduto in alternativa? Sarebbe stata applicata la normativa nazionale e noi avremmo dovuto correre poi nel secondo semestre a fare rettifiche, cittadini che vengono, ma quanto mi fai pagare? Un disastro dal punto di vista, secondo me, dell'approccio. La provincia ha proposto una base, è chiaro che è una base che può essere poi emendata nel momento in cui la famosa cassa veniamo a sapere di quant'è, allora lì potremo capire quanto e poi decidere in commissione, con una discussione che coinvolga anche tutti, come migliorare questo quadro, che però oggi io ritengo sia da approvare, anche perché la provincia, proponendo questo quadro, ci propone poi una perequazione di quello che eventualmente noi andiamo, perché non è così semplice fare i calcoli delle imposte che si andranno in un quadro normativo cambiato con delle imposte nuove che hanno dei presupposti diversi. Quindi però la provincia ci dice, caro Comune, se tu applichi questo disposto e non fai modifiche che lo stravolgono, io ti do una garanzia che ti copro la parte che eventualmente ti mancherebbe, la cosiddetta perequazione. Questi sono i due motivi per cui oggi siamo qua e mi rendo conto, chiaramente i tempi, gli approfondimenti sono state proposte dall'opposizione e dalla maggioranza idee, alcune collimano, altre sono diverse. Io chiedo al Consiglio comunque di approvare questo disposto, che poi è completato, adesso abbiamo sostanzialmente già parlato di tutte e due le delibere, ma è fatto di due parti, è un unicum, perché anche la seconda parte, appunto, adesso andremo poi fra un attimo ad esporre, che sono le aliquote, fa parte dello stesso dispositivo, perché bisogna rispettare questo disposto, che comunque porta importanti miglioramenti, vorrei dire, proprio soprattutto alle attività di tipo produttivo, e poi, nel momento in cui le commissioni siano insediate, ragionare, discutere, per portare miglioramenti, però in un quadro serio di chiarezza finanziaria del Comune.
Ha chiesto la parola il consigliere Libardi Remo, prego.
No, per dichiarazione un po' di voto, andando a modificare quanto preannunciato prima, abbiamo apprezzato l'intervento del sindaco, ci pare di capire che c'è
da parte della maggioranza una disponibilità a ragionare seriamente su questo argomento, quindi vogliamo tendere la mano e quindi il voto sarà favorevole, purché appunto ci sia questo impegno, vogliamo trovarci in commissione, altrimenti non mancheremo di contrastare nell'approvazione poi a dicembre delle, perché a bilancio chiaramente le tariffe poi andranno riapprovate, immagino, quindi voteremo favorevole a fronte dell'impegno manifestato dal sindaco.
Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Allora, pur conscio del fatto che non sono chiaramente attribuibili delle responsabilità dirette a questa amministrazione, perché ovviamente per tempi, cioè, l'amministrazione si è instaurata adesso, per cui però come portavoce di 5 Stelle non posso non recriminare sulla mancanza assoluta di informazione e di confronto con i cittadini a proposito di un tema che è veramente importante, scottante per l'economia delle famiglie, per cui sì, c'erano tempi ristretti, stranamente in campagna elettorale si è parlato di tutt'altro, non ci si è rivolto ai cittadini dicendo che probabilmente bisognava mettere delle tasse, al più presto bisognava pagare questo e quell'altro, per cui ci asterremo da questa approvazione, quindi voteremo astenuto, proprio per il fatto che questa giunta che si è instaurata adesso non ha nessuna responsabilità diretta, anche se ci sarebbe da aprire sicuramente delle porte ad una discussione, però quindi noi ci asterremo da questo provvedimento.
Grazie consigliere Dal Bianco, ha chiesto la parola al consigliere Beretta, prego.
Ringrazio delle parole del sindaco, in quanto penso mi dà una garanzia dell'operare futuro, e la mia dichiarazione di voto sarà favorevole e, come ha detto Remo, vedremo poi in un futuro nelle commissioni se quanto detto verrà portato avanti o se in un futuro invece dover fare un'opposizione più cattiva. Grazie.
Grazie consigliere, direi che è chiusa la discussione, quindi invito il sindaco a leggere il deliberato. Grazie.
Allora, il Consiglio Comunale delibera di dare atto che, in base a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 147 istituita nel Comune di Levico Terme a far data dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale IUC che si compone dell'imposta municipale propria IMU di natura patrimoniale dovuta dai possessori di immobili escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. 2. Di avvalersi per quanto concerne la TARI delle disposizioni di cui l'articolo 1,668 della legge 147 del 27 dicembre 2013 che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. 3. Di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, rinviando per quanto riguarda la TARI alla disciplina regolamentare precedentemente approvata con deliberazione consigliare 9 del 19 marzo 2014. 4. Di approvare per i motivi meglio espressi in premessa l'allegato regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC costituito da 34 articoli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 5. Di dare atto che il regolamento di cui al punto 4 ha efficacia dal 1 gennaio 2014 e che dalla medesima data è abrogato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMUP approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 3 del 28 gennaio 2013, 6 di inviare a norma dell'articolo 13,15 del decreto legislativo 201 e dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 la presente deliberazione copia del regolamento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 7 di dichiarare la presente deliberazione esecutiva pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79,3 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con decreto Presidente della Regione 1 febbraio 2005, 8 di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale numero 23 del 92 che avverso la presente deliberazione sono ammessi opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 34,3 bis della legge regionale 4 gennaio 93 numero 1 come sostituto dell'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, b il ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 decreto Presidente della Regione 24/11/71 numero 1199, 3 ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2/7/2010 numero 104.
Allora mettiamo ai voti questa proposta e i consiglieri favorevoli. Contrari? Astenuti? Allora, con 17 voti favorevoli e un astenuto, il Consiglio approva. Passiamo al punto numero 6 all'ordine del giorno. Approvazione aliquote dell'imposta unica comunale, IUC, per l'anno 2014, relative alle componenti IMU e TASI. Relatore il Sindaco, prego.
Allora, procedo in modo molto sintetico alla lettura delle aliquote, sintetico nel senso che ripercorrono testualmente il testo proposto dalla Provincia, quindi abbiamo condiviso prima di non andare a modificarlo e poi discutere in futuro. Comunque, riassumendo, per quello che riguarda l'IMU non cambia nulla, per quello che riguarda la TASI invece c'è tutta una parte nuova che comprende un'aliquota di base dell'1 per 1000 per le abitazioni principali con una detrazione di €50, un'aliquota di base dell'1 per 1000 per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui l'articolo 13,8 del decreto 201 iscritti o iscrivibili al catasto urbano come tali, con una detrazione pari a €300, un'aliquota ordinaria dell'1,50 per 1000 per tutti gli altri fabbricati non contemplati nei punti precedenti che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente e un'aliquota dell'1,50 per 1000 per le aree fabbricabili. Poi, praticamente, si dato che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ogni tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massa consentita dalla legge dello Stato per l'IMU il 31 dicembre 2013, che ricordo è il 10,6 per 1000, noi siamo molto lontani da questa quota, e di dare atto che ci sono una serie di esenzioni importanti. Tralascio quelle previste per gli immobili posseduti dalla provincia o degli enti che hanno parapubblici eccetera eccetera, ma molto più importanti sono i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, ma soprattutto gli immobili autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre del 72. Degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale, con eccezione, scusate, degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale, che però rientrano nella detrazione di €300 di cui abbiamo visto prima, degli immobili iscritti nelle categorie C1 e D5 destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate, questi non godono dell'esenzione, dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A10, quindi uffici e studi privati, dei fabbricati destinati alle attività di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 2014, quella a cui facciamo riferimento, sono esentati dall'applicazione della TASI gli occupanti dell'immobile, quindi vengono colpiti solo i titolari di diritto reale. In questo caso il titolare del diritto reale, cioè il proprietario dell'immobile, è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa imposta. Le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014, è stato fatto l'elenco delle attività, cosiddetti servizi indivisibili coperti con la TASI nella previsione dell'anno 2014, che sono le funzioni di polizia locale, servizi connessi, viabilità, circolazione stradale, servizi connessi, illuminazione pubblica e servizi connessi, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, e praticamente la TASI copre questi costi in misura pari al 25,04 degli stessi. Queste sono sostanzialmente le proposte riguardanti le aliquote che formano un unicum integrato con quanto abbiamo discusso prima.
Ecco, grazie Sindaco, apro la discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Allora,
Mi rifaccio a quello che è stato detto prima, riprendendo quindi alcuni concetti già anticipati durante la discussione sul regolamento. Mi preme evidenziare nuovamente che alla fine i proventi derivanti dagli introiti delle componenti IMU e TASI andranno ad alimentare, senza alcuna garanzia di controllo diretto dei cittadini, una buona fetta della spesa pubblica comunale. In particolare, stando alle cifre riportate nella tabella denominata servizi indivisibili, i cittadini contribuenti saranno chiamati a coprire con questa nuova tassa sulla loro prima casa un quarto, e cioè il 25,04, dei seguenti costi. Allora, abbiamo tra i servizi indivisibili c'è la funzione di polizia locale e servizi connessi. E se ne è parlato anche in campagna elettorale. Noi abbiamo un costo complessivo che è di 374.300 euro. Allora, i contribuenti levicensi pagheranno di tasca loro ben 93.725, adesso ho fatto un conto così, seppur in presenza di un'aliquota minima dell'1 per 1000 che è stata proposta. Il secondo dei servizi indivisibili è la viabilità, la circolazione stradale e i servizi connessi. Io sto esaminando queste cose pur essendo un normalissimo cittadino che è entrato in consiglio comunale e sta andando a guardare in base a cosa vengono messe determinate tasse. E bisogna parlare di queste perché si fa una percentuale su questi servizi. E della viabilità io so poco o veramente poco, nel senso che si ha una spesa annua corrente di 338.700 euro. I cittadini sono chiamati a contribuire con 84.810. Abbiamo l'illuminazione pubblica e i servizi connessi. Io sono andato a ricercarmi il PRIC, il PAES, sono tutte cose che non avevo, di cui non ero a conoscenza sicuramente, anche perché ho visto che c'è una spesa a carico dell'amministrazione comunale di 391.500 euro, di cui 98.000 li pagano i cittadini. Servizio di protezione civile, e qua vabbè, 8.500 euro. Poi parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, la spesa lievita 666.400 euro, che comporteranno un esborso delle tasche dei cittadini di un contributo pari a 166.366 euro, sempre in presenza dell'aliquota dell'1 per 1000 sulla prima casa. Appare evidente al riguardo che in presenza di una base imponibile elevata derivante dalle scelte effettuate sui servizi indivisibili dalle precedenti amministrazioni, delle quali comunque questa maggioranza rappresenta per un certo verso la continuità politica, l'esborso per i contribuenti, seppur in applicazione di un'aliquota dell'1 per 1000 sulla prima casa, con la detrazione di imposta di 50 euro, rimane in ogni caso altrettanto elevato. Per non parlare poi, e parlo da cittadino, della qualità rapportata ai costi e di servizi come ad esempio, mi vado nello specifico, quello della polizia locale, che appare del tutto inadeguato e insufficiente per le esigenze di una città come Levico, ma questo è lo dico da cittadino, nel senso che l'ho vissuta sulla mia pelle e riporto la voce di tante persone. Quindi ribadisco che la nostra posizione, la nostra posizione è quella di dire all'amministrazione comunale di invertire il modo di procedere fin qui seguito, operando prima sul versante del controllo e della doverosa revisione delle spese, con l'obiettivo di ridurre conseguentemente la base imponibile relativa ai servizi indivisibili, sulle quali è chiamata ad applicare la tassazione, e soprattutto rendere partecipe la cittadinanza, perché sicuramente la cittadinanza, se non ha dei servizi adeguati, può lamentarsene ovviamente con il sindaco, con gli assessori, ma magari se i servizi sono adeguati può anche ringraziare l'amministrazione. Per cui deve essere una cosa importante fare partecipe tutta la popolazione di questo, e non sempre. Io adesso ribadisco, non sono al corrente, non so se sul giornalino che abbiamo citato prima fosse presente una cosa del genere, però forse se non ci fosse sarebbe buono informare la popolazione anche con questi costi, con queste spese, con queste relazioni che sono importanti proprio per una trasparenza, chiamiamola così. Grazie.
Grazie consigliere Del Bianco. Non ha chiesto la parola nessun altro, quindi Sì, un momento. Consigliere Beretta, prego.
Scusi. Mi trovo in parte concorde con quanto detto da Maurizio in questo intervento. Le aliquote per me vanno bene, ne abbiamo discusso all'interno dell'incontro di capigruppo. L'importante sicuramente è un controllo maggiore delle spese, in particolare mi viene da dire la Polizia Municipale, questi 374.000 euro. Vorrei magari andare un po' più anche approfondito sulle 666.000 euro di parchi e servizi. Mi auguro che appunto anche nelle prossime commissioni vengano sviscerati questi costi, perché può essere un bene e magari dobbiamo dire grazie o scusi a chi abbiamo tirato le orecchie fino adesso, ma magari si potrebbe riuscire a spuntare o un costo minore o un servizio maggiore per l'intera cittadinanza. Per quanto riguarda invece i bollettini che si faceva riferimento prima, ai servizi che noi facciamo come comune, che inviamo a casa il bollettino sia per l'IMU che per la TASI, ricordo che l'avevo detto all'interno della conferenza di capigruppo, e penso sia stato predisposto, non lo so, volevo magari sapere se è stato predisposto. Riguardo all'IMU si sa che è il 16 giugno l'acconto, per quanto riguarda la TASI non c'è ancora una data ben precisa, si parla della metà di settembre o anche potrebbe slittare a ottobre. Non vorrei che venisse messa una data del 16 giugno e dopo magari rischiamo di incappare in una figuraccia, perché è vero che si può pagare anche il 16 giugno, però in realtà si può pagare anche più tardi, quindi magari segnalarlo e dopo pubblicarlo probabilmente nella bacheca qua sotto o in qualche altra forma, in maniera che sia chiaro e lampante senza dover andare poi in contraddizioni. Grazie.
Grazie consigliere Beretta, ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Sì, allora il tema della data di pagamento è un tema, purtroppo mi rendo conto, imbarazzante, perché quando appunto nascono queste incertezze normative nell'imminenza di dover mandare i bollettini esiste un problema di opportunità su cosa fare. Noi abbiamo valutato con attenzione anche dal punto di vista finanziario che cosa vuol dire, intanto che cosa vuol dire di costi per il comune mandare due bollettini, scadenze diverse, contribuenti che non capiscono in una fase ancora nebulosa su alcune questioni. La scelta nostra è quella di mandarlo con scadenza il 16 giugno. Perché? Perché l'incidenza di costo finanziario per quello, la parte relativa alla TASI, di pagare il 16 giugno piuttosto che pagare in una data di settembre o di ottobre è veramente risibile, abbiamo fatto alcune proiezioni per la maggior parte. È chiaro che se un contribuente paga dopo il 16 giugno non è passibile di sanzione amministrativa, questo no. Però il ragionamento era quello di generare una grandissima confusione nei contribuenti mandando date incerte, due o tre bollettini, o seguire una prassi dove nella stragrande maggioranza dei casi poi i nostri contribuenti addirittura uniscono anche i due tributi e pagano magari in un'unica soluzione, o comunque la parte relativa alla TASI, che noi comunichiamo, influisce in modo, come dire, residuale, centesimi di euro per la grandissima maggioranza delle persone. Chiaro che l'informazione degli uffici comunali è a disposizione nel dire che se uno ritiene di staccare i due pagamenti, però poi c'è il rischio della dimenticanza, di pagare la seconda rata, eccetera, eccetera, noi non possiamo prendere nessun tipo di sanzione.
Prego, consigliere Beretta.
Era stata fatta mia richiesta precisa al segretario se era previsto un unico bollettino con le due tasse collegate o erano previsti due bollettini, e la risposta era stata che sono due bollettini separati, due F24 separati, quindi trovo logico che l'F24 dell'IMU ci sia la data 16 giugno, sul secondo bollettino non trovo logico una data, anche perché non c'è, non è reale, visto che noi andiamo a provare una tassa dopo il 23 maggio che era la data ultima, quindi vedo giusto che uno, che siano 10 euro, siano 100, ognuno ha giusto pensare alle proprie tasche e vada a pagarle nella tempistica giusta, e dopo non trovarci negli istituti di credito dove troviamo magari un dipendente, ma guarda che non c'è bisogno, puoi aspettare, piuttosto che creare magari della confusione, e invece poter apporre poi nella bacheca qua sotto probabilmente o in qualche altro sistema, adesso dovrà deciderlo, un'informativa giusta per la data esatta.
Cioè, l'unica data certa che c'è oggi è il 16 giugno, Quindi nell'alternativa se mandare un bollettino con una data che effettivamente, o mandare un bollettino senza data, cosa indichiamo? Noi abbiamo ragionato che creiamo veramente confusione nei contribuenti. A fronte di cosa? A fronte del rischio che uno magari paghi, cioè abbiamo fatto un calcolo, una stima, che era molto più grande l'ingenerare confusione nei nostri contribuenti, perché oggi l'unica data certa che abbiamo si chiama 16 giugno, cioè non è che ne abbiamo un'altra da indicare. È vero che molto probabilmente ci sarà un'altra data, ma noi dobbiamo farli perché adesso dobbiamo spedirli i bollettini, se no creiamo una grandissima confusione, a fronte di una differenza minimale. Comunque mi rendo conto che è vero, purtroppo siamo vittime di questa situazione, non voglio fare... però insomma... che si subisce, perché in effetti è quasi ridicolo, però questa è la cosa. Quindi noi abbiamo preferito mandare, dando la massima disponibilità agli uffici, però se non mettevamo una data, voi capite che la confusione era totale, la gente veniva e non capiva più niente.
Ah, prego, ha chiesto la parola il consigliere, l'assessore Werner Hackler, prego.
Solo per precisare.
Scusa, ti intendo anche l'informazione che abbiamo messo la scadenza è il 16 giugno o altra data indicata dall'amministrazione, se nel frattempo viene specificata. Questo, scusa, mi ero dimenticato di dirlo. Questo viene messo sull'informativa che mandiamo ai contribuenti, ma non ce l'abbiamo un'altra data, quindi noi abbiamo messo, dobbiamo metterne una.
A posto, era questo.
A posto. Laura?
Aggiungere un particolare: lo slittamento della data di questa scadenza fantomatica della prima rata, in realtà l'amministrazione finanziaria a livello nazionale l'ha anche adottata perché i comuni non sono riusciti per la maggior parte a prendere una delibera. Quindi ci siamo anche chiesti, visto che noi, amministrazione di Levico, siamo in grado di prendere una delibera entro il termine stabilito dalla norma, se era poi legittimo comunque lasciare la prorogazione della data. Anche questo abbiamo fatto ragionamento, abbiamo detto vabbè, a sto punto facciamo una comunicazione, però mandiamo i due bollettini, poi insomma il cittadino vedrà cosa fare.
E nessun altro ha chiesto la parola, pertanto invito il sindaco a leggere il deliberato della proposta. Grazie.
Allora, fate le premesse di legge: il Consiglio delibera di determinare per l'anno d'imposta 2014 le seguenti aliquote e detrazioni di imposta ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale IUC. Componente IMU, aliquota ordinaria 7,83 per 1000, aliquota agevolata 4 per 1000 per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che non sono oggetto di esenzione IMU e relative pertinenze di legge. Detrazione d'imposta per l'abitazione principale Euro 200. Componente TASE, aliquota di base aliquota 1 per 1000 per le abitazioni principali disciplinate all'articolo 23 del regolamento IUC con detrazione d'imposta di Euro 50. Aliquota dell'1 per 1000 per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui l'articolo 13,8 decreto legge 2201, iscritto e iscrivibile al catasto urbano come tale in base alla normativa catastale, con detrazione d'imposta, in misura fissa pari a Euro 300 per ogni soggetto passivo. Aliquota ordinaria 1,50 per 1000 per tutti gli altri fabbricati non contemplati dai punti precedenti e che non sono oggetto di esenzione ai sensi della normativa vigente. Aliquota ordinaria 1,50 per 1000 per le aree fabbricabili. Delibera di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU il 31 dicembre 2013 fissata al 10,60 per 1000 ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 22 aprile 2014 sono esenti dall'imposta unica comunale relativamente alla componente TASI: A, gli immobili autonomamente catastati per i quali c'è obbligo di autonomo catastamento e le aree fabbricabili possedute dalla provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'articolo 33,1 lettera A e B della legge provinciale 3 del 2006 dello Stato, dalla regione Trentino Alto Adige e Südtirol, dai comuni, dalle comunità e dai loro enti pubblici strumentali. B, gli immobili individuati all'articolo 7,1 lettera I del decreto legislativo 30 dicembre 92.504, anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti all'articolo 73,1 lettera C del decreto Presidente della Repubblica numero 917 e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 e sono utilizzati nel rispetto dell'articolo 7,1 lettera I del decreto legislativo 504. C, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, gli immobili autonomamente accatastati o per i quali sussiste l'obbligo di autonomo accatastamento destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale, rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto disciplinata dal decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 72, 633. 1. Ad eccezione 1 degli immobili iscritti al catasto urbano come rurali in base alla normativa catastale, al totale dell'imposta lorda calcolata per ogni singolo comune dovuta dal soggetto passivo per la fattispecie di cui è presente numero, si applica la detrazione d'imposta in misura fissa pari a 300 euro. 2. Degli immobili iscritti al catasto urbano nelle categorie C1 e D5 destinati alle attività di assicurazioni, banche, istituti di credito e attività assimilate. 3. Dei fabbricati iscritti al catasto urbano in categoria A10. 4. Dei fabbricati destinati all'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 4 legge 22 aprile 2014 numero 1 sono esentati dall'applicazione della percentuale TASI da essi dovuta ai sensi dell'articolo 1,681 della legge 27 dicembre numero 147 gli occupanti dell'immobile. In tal caso il titolare di diritto reale sull'unità immobiliare è tenuto al pagamento della TASI in misura pari al 90% della stessa. Di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite per cento e punto 1 decorrono dal 1 gennaio 2014. Stabilire che ai sensi dell'articolo 1,682 legge 147 che la percentuale dei costi dei servizi indivisi coperti con la TASI nella previsione dell'anno 2014 analiticamente individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammonta al 25,04%. Di inviare a norma dell'articolo 13,15 del decreto legge 201 e dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 la presente deliberazione del Ministero dell'Economia e Finanze e Dipartimento delle Finanze entro il termine di 30 giorni della sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione. 8. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79,3 del testo unico della legge regionale sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con decreto presidente regione numero 3. Di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 che avverso la presenta sono ammessi opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dei commi già detti prima, ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 decreto presidente repubblica 1199 e giurisdizionale altare entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo numero 104.
Allora mettiamo ai voti il deliberato, voti favorevoli, voti favorevoli per cortesia, contrari, astenuti, 5. Allora con 12 voti favorevoli e 5 astenuti il Consiglio approva, 13 favorevoli. E passiamo al punto numero 7, nomina del revisore dei conti per il triennio 2014-2017. Il relatore sindaco, prego.
Grazie. Scusate, leggo testualmente perché non vorrei saltare il passaggio. Allora, preso atto che il collegio dei revisori nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 2011 nelle persone di Malpaga Fiorenzo, presidente, Ministerio Fabio, Freisinger Simone è in scadenza e visti gli articoli 39 seguenti al testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario della regione che stabiliscono che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1. Che l'organo di revisione contabile dura in carica 3 anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata di eseguibilità e che i suoi membri siano reeleggibili continuativamente una sola volta. L'articolo 43 che stabilisce le funzioni dell'organo di revisione, l'articolo 44 che stabilisce che il compenso per i revisori deve essere stabilito nella deliberazione di nomina in misura non superiore a quella determinata dalla giunta regionale con decreto della giunta regionale del 7 del 20 maggio del 93 e visto il decreto di approvazione del regolamento di attuazione e ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e l'articolo 80 del nostro statuto comunale, considerate le incompatibilità di cui l'articolo 42 del sopracitato testo unico approvato con decreto Presidente della Regione, il quale stabilisce che la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazioni intercomunali, di aziende speciali o società capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del Comune, si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori componenti dell'organo esecutivo del Comune. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti componenti degli organi del Comune da coloro che hanno ricoperto questo incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del Comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo e vigilanza dello stesso. L'articolo 15 dello Statuto stabilisce che qualora sia consentita la nomina di persone non facenti parte del Consiglio Comunale, le candidature sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale dai gruppi consigliari o dagli organismi di partecipazione popolare e sono esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo che verifica il possesso dei requisiti e le condizioni di compatibilità. Quindi, visti gli indirizzi per la nomina e la designazione, l'avviso pubblico del vice sindaco datato 10/4/2014 col quale si rendeva noto che deve essere nominato il revisore dei conti per il triennio 2014-2017 invitando le persone interessate a proporre candidature. Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'ente come risultante dal bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il pluriennale 2014-2016, la revisione programmatica 2014-2016 e il programma generale delle opere pubbliche che sono state approvate il 6/2/2014, il piano esecutivo di gestione 2014 nella parte finanziaria approvato con deliberazione della Giunta del 13/2014, in particolare intervento 101-0103 compenso ai componenti il Collegio Revisore dei Conti, dato atto che sono pervenute 5 candidature entro il termine del 13/2014 acquisite agli atti e le candidature erano quelle dei signori Angeli Mauro, Malpaga Fiorenzo, Menestrina Fabio, Chemelli Mauro e Angeli Mauro, Mario, chiedo scusa, è constatato appunto che la conferenza dei capigruppo ha verificato il possesso dei requisiti di questi 5 candidati, le cui domande sono pervenute entro i termini stabiliti, sentita la proposta formulata dalla Presidente, a nome della conferenza dei capigruppo, nella persona del signor Malpaga Fiorenzo, io sono a proporre la nomina del suddetto come revisore dei conti del Comune.
E su questo punto viene effettuata la votazione segreta, quindi invito i due scrutatori, Moreno. Scusate, magari se c'è qualche elemento di discussione su questo punto. Ha chiesto la parola il consigliere Dal Bianco, prego.
Era per dire che c'è sempre questa urgenza, io non so, sono arrivato da pochissimo ma c'è un'urgenza incredibile, spero che siano solo le prime volte, poi dopo vedremo. E anche per questo adesso farò sorridere, però mettendo nel nostro gruppo di lavoro i curriculum abbiamo fatto un sondaggio per cui chi conosceva e chi non conosceva, e penso sia una cosa importante anche dare un po' di tempo alla popolazione per vedere questa cosa qua, che è una sciocchezza, ma poi è nominato il revisore dei conti, per cui non è poi una sciocchezza così marginale. E quindi noi abbiamo fatto apparire sul nostro gruppo di lavoro quello che poteva essere siamo andati a una votazione, per cui noi voteremo a favore di Menestrina perché questo è uscito e non voteremo insomma il candidato proposto dal Presidente.
Ha chiesto la parola il consigliere Libardi Remo, prego.
Niente, a nome di Impegno per l'Edico noi pronunciamo che voteremo per il dottor Malpaga, è una persona assolutamente esperta che gode della massima stima di tutto il gruppo, peraltro sia io che il consigliere Acclera abbiamo avuto modo anche di collaborare, quindi niente, tra le candidature sicuramente prenderà il nostro voto insomma.
Tommaso? Va bene. Allora, a questo punto invito di nuovo, scusate, gli scrutatori, Nefren Filippi e Moreno, a distribuire le schede. La votazione è segreta. Era nel nostro trio. Grazie. ormai. controlla Efrem. Sì, bisogna. Magari invalida la votazione, se non puoi sì. Grazie. Quindi do lettura della votazione. Bianca Malpaga, Fiorenzo Malpaga, punto. Malpaga Fiorenzo Malpaga, Fiorenzo Malpaga, dottor Malpaga, Malpaga Fiorenzo, Malpaga Fiorenzo, Malpaga, 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 Minestrina, Malpaga, Malpaga, Malpaga. Quindi in sintesi abbiamo una scheda bianca, una scheda per Minestrina e 16 per Malpaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Grazie. Quindi invito il sindaco per cortesia a leggere il testo del il deliberato, grazie.
Fate morire oggi. Dunque, ecco. Allora, considerato tutte le premesse che ho letto testualmente prima, il Consiglio Comunale delibera di nominare revisore dei conti il dottor Fiorenzo Malpaga, di dare atto che nei confronti del dottor Fiorenzo Malpaga non risulta esservi cause di ineleggibilità né di incompatibilità, di dare atto che il revisore dei conti dura in carica 3 anni a decorrere dall'esecutività della presente deliberazione, di dare atto che ai revisori sono assegnati le funzioni previste dall'articolo 43 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con decreto Presidente della Regione numero 4 del 99, come modificato dal decreto numero 4 del 2005, e dall'articolo 80 dello Statuto del Comune, articolo 75 del Regolamento di Contabilità del Comune, di stabilire il compenso individuale nella misura di euro 5.000 anno, oltre al rimborso spese di viaggio, di imputare la spesa al capitolo 1103 del PEG per l'esercizio 2014 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, prendendo atto che la stessa è già stata impegnata ai sensi dell'articolo 15, lettera E, del decreto numero 8 del 99, di comunicare la presente all'interessato a cura dell'ufficio affari generali e contratti, di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4, legge provinciale 30 novembre 92, sono ammessi opposizione alla giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, come prima detto, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nel senso del decreto Presidente della Repubblica numero 1199, e giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni.
Ecco, quindi metto al voto il deliberato e voti favorevoli? No, prima. Contrari? Astenuti? E metto al voto anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi con 17 voti favorevoli e un contrario, il Consiglio approva. Ecco, prima di terminare la seduta consiliare, volevo già anticipare che ci ritroveremo per un Consiglio Comunale il 30 di giugno alle ore 20. Sì, ecco, volevo magari fare anche una precisazione che la convocazione di oggi a questo orario delle 17 è stata una cosa del tutto eccezionale, dettata appunto dai motivi di fare il Consiglio Comunale entro la fine del mese. Ecco, quindi ricordo che il prossimo Consiglio Comunale sarà il 30 giugno alle ore 8, sarà un consiglio anche piuttosto articolato perché ci saranno alcuni punti all'ordine del giorno. Ecco, sono le ore 19:20 e dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale. Arrivederci e buona serata.